Con noi al telefono dunque Susanna Maietti, dell'Associazione Antigone. Ciao Susanna, buongiorno.
Buongiorno a voi gli ascoltatori.
Grazie della tua disponibilità innanzitutto. Il tema, insomma, abbiamo annunciato, è abbastanza delicato. Si è aperto un dibattito per molti versi, come purtroppo spesso capita in questo paese ultimamente, intollerabile dal punto di vista dei contenuti, delle modalità in cui viene gestito. Parliamo della possibilità di scarcerazione o comunque di un'attenuazione del regime carcerario a cui sottoposto per Totorina, insomma uno dei capi di Cosa Nostra, è inutile raccontare chi è perché lo sanno tutti, insomma, in questo paese, per motivi di salute e per garantirgli una di morte dignitosa rispetto alle sue attuali condizioni medico-sanitarie. Appunto, il dibattito è stato animato da più voci, chi parla del fatto che le sue vittime non hanno potuto avere quella dignitosa morte che lo Stato potrebbe a lui, insomma, potrebbe preoccuparsi di riservargli. C'è chi ha parlato appunto di uno stato di diritto e una legge che determina appunto delle condizioni precise in questi casi. C'è chi l'ha buttata sulla demagogia, sul sentimentalismo, insomma un po' di tutto, poi tutto naturalmente amplificato dal calderone dei social network che insomma conosciamo tutti. Allora cerchiamo un attimo di capire meglio di cosa stiamo parlando e facciamolo ragionando su tutti gli aspetti della questione, cioè su questo particolare personaggio, sul tipo di detenzione a cui è sottoposto e su quello che prevede lo Stato italiano o dovrebbe prevedere la legislazione italiana in questi casi.
Allora, raccontiamo brevissimamente i fatti per gli ascoltatori. L'avvocato di Totò Riina alcuni mesi fa ha chiesto al Tribunale di Sorveglianza di Bologna che il suo assistito potesse avere un differimento della pena, vale a dire ci sono alcuni casi tra cui appunto l'incompatibilità nella salute o la donna in gravidanza che permettono al giudice di sospendere l'esecuzione della pena, cioè significa che tu dici adesso non la sconto magari fra un anno o quando sarà, quindi in quella fase non mi scorre la pena. E l'avvocato aveva detto: se non volete sospendere la pena a Riina, quantomeno dategli la detenzione domiciliare in subordine. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha valutato che il fatto che Riina fosse visitabile dai medici che operano all'interno del carcere, unito al fatto che qualora ci fosse un'urgenza poteva venire ricoverato in un ospedale esterno, cosa che già era successo presso l'ospedale di Parma, queste due circostanze combinate fossero sufficienti a dire che la salute di Riina è compatibile con il regime penitenziario. La Corte di Cassazione ha invitato il Tribunale di Sorveglianza a rivedere la sua posizione, sostanzialmente dicendo: Totò Riina non ha solo un corpo fisico, per cui la malattia di questo corpo fisico, secondo il vostro ragionamento, è conciliabile con il regime detentivo, ma Totò Riina ha anche una dignità e quindi ha diritto a morire dignitosamente. Questa è stata la cosa che ha, diciamo, scatenato le polemiche. Totò Riina, in quanto efferato boss di Cosa Nostra, non doveva più avere una dignità. La Corte di Cassazione invece ha sostenuto di sì.
E questo insomma già è una ricostruzione basata un po' sui fatti. Dal punto di vista così del commento, dell'analisi, di quello che appunto sta uscendo fuori dalla pancia di chi commenta, no? Insomma, non so, la nostra impressione è che da un lato effettivamente il personaggio e la sua storia, insomma, sia particolare, dall'altro però insomma, c'è una legislazione, appunto una serie di organi che intervenendo applicano la legge, è giusto, no, questo?
Ovviamente io quello che dico è che i diritti umani o sono universali o non sono. I diritti umani valgono per tutti. è facile difendere i diritti delle persone più brave, e quello è facile, o anche dei piccoli criminali con cui tuttavia però ci identifichiamo, aveva fame, ha rubato una mela, questo è facile difendere i loro diritti. Dov'è che è? La prova del sistema dei diritti umani che parte, diciamo, dalla Dichiarazione Universale del 48, dove sta quella prova? Sta con Totò Riina. Bisogna difendere il diritto pure di Totò Riina di morire dignitosamente. Questo è difficile da farle, perché ognuno di noi poi ha un moto di ripulsa, ma la nostra ragione deve essere superiore alla nostra pancia, e quindi diciamo che anche Totò Riina morirà a casa sua dignitosamente. Questo non farà male a nessuno, perché è evidente che Totò Riina non ha più alcun potere dentro Cosa Nostra, e che non è più in grado, è ridotto, vista la sua condizione fisica, non è più in grado di impartire ordini o di fare del male.
Questo è uno degli argomenti che hanno creato più confusione e scontro, il fatto che per alcuni invece il suo possa essere ancora un ruolo attivo all'interno di Cosa Nostra, citando le minacce al giudice Di Matteo ad esempio, o a Don Ciotti che insomma, aveva fatto qualche anno fa. Su questo mi sembra che tu abbia le idee abbastanza chiare, invece, diciamo, ormai la sua nocività, la sua pericolosità sociale potrebbe essersi quasi completamente abbattuta?
Da come viene descritta anche dalle perizie mediche, io direi senz'altro di sì. I fatti che tu racconti risalgono appunto ad alcuni anni fa. Detto questo, se anche non dovesse essere, ma abbiamo delle forze dell'ordine, abbiamo degli organismi preposti, esatto, a questo, quindi andrà a morire a casa sua, e andrà a morire in una situazione tale in cui ci saranno delle misure di sicurezza che faranno sì che non mandi fuori l'ordine, voglio dire. No, non è che esiste solamente il muro di cinta di carcere.
Questo è un ragionamento importante, no? Perché sembra quasi che mettendolo fuori dal carcere sia, cioè, questo gesto equivalga a rimetterlo in libertà. Non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di altri profili di gestione della detenzione, correggimi se sbaglio dal punto di vista proprio delle frasi, che però insomma prevedono sempre un controllo da parte dello Stato, no? Non è che viene lasciato libero dicendo a posto, sei a posto con la legge, vai a morire liberamente dove pensi, non si parla di questo.
Questo, diciamo, sarà il tribunale a valutarlo, perché in realtà l'avvocato in prima battuta aveva chiesto il differimento della pena. Il differimento della pena significa che tu in quel momento non la stai scontando, la pena. La detenzione domiciliare, che invece è una forma di detenzione per quanto non carceraria, è l'avvocato l'ha chiesta in seconda battuta, dice: se non mi volete dare il differimento, datemi la detenzione domiciliare. Se mai il tribunale opterà per il differimento pena, io immagino che comunque metterà delle misure di sicurezza, anche se non è, ripeto, non è pena scontata, e comunque opterà per quella soluzione solamente se veramente Riina è ridotto proprio in fin di vita, e quindi si tratta di andare a passare gli ultimi 20 giorni sul letto di casa sua invece che su quello della cella, altrimenti opterà per un regime differente.
Bene, come pensi che vada poi a concludersi questa vicenda? Poi ci sono anche i commenti, non so, dei parenti delle vittime, che comunque hanno un peso anche storico in questo paese. Sarà possibile che questa vicenda venga gestita, adesso, perdonami la battuta, come in un paese normale, oppure il carico emotivo condizionerà in qualche modo poi le eventuali decisioni successive a queste già prese, che dovranno essere prese? Che tipo di impressione hai?
Questo è ovviamente è difficile da dirlo, perché sarà nella discrezionalità dei giudici. Io penso che non possano ignorare un monito della Suprema Corte, quindi in qualche modo la loro decisione dovranno rivederla. Dopodiché i giudici di sorveglianza hanno una paura proprio ancestrale di emettere ordinanze di apertura, perché appunto è quello che dicevi adesso, perché poi si scatena, no? La parola alle vittime, che poveri, io so tutta la solidarietà del mondo con le vittime, ma non è il loro ruolo quello di entrare in decisioni di tipo giuridico, perché è ovvio che loro parlano con la pancia e non con la ragione. Il diritto non si fa con la pancia. Quindi il magistrato di sorveglianza è una figura che per tradizione, dal dare una semilibertà, un affidamento in prova ai servizi sociali, a prendere una decisione come questa, che è particolarmente epocale, ha paura. Detto questo, in questo caso specifico sarà difficile ignorare il monito della Corte di Cassazione, quindi insomma, staremo a vedere. Io credo che prenderanno una misura di apertura, ma con moderazione, per evitare l'alzata di scudi.
Una battuta per concludere, Susanna, siamo in un paese che, tra l'altro, anche il recente rapporto di Antigone ha ribadito, un paese in cui l'emergenza carcere non finisce mai, no? Un paese in cui la detenzione è molto spesso un'esperienza, diciamo, umiliante, no? Per chi la subisce, un paese che non riesce ad applicare appieno la normativa prevista per tutta, insomma, la gestione della questione carceraria. Si parla però, insomma, viene fuori l'argomento soltanto a fronte, si parla di carcere e di gestione di questioni carcerarie soltanto in pochi casi. Questo è uno di quelli. In qualche modo, insomma, sarebbe forse il caso che molte dei personaggi, anche pubblici, che stanno intervenendo adesso sul tema, parlando appunto di un aspetto fra i tanti, forse avesse una consapevolezza maggiore su quello che è il carcere in Italia e sul livello di lontananza, no? da immagini di gestione democratica delle carceri che ci sono in questo paese, perché molto spesso tutto sembra condito da donde, cioè, i pochi che conoscono bene come funziona il carcere in Italia, penso che, insomma, in questi momenti abbiano un po', no? A me perlomeno, io ne so poco di carcere, però quello poco che so lo so bene, e mi si accappona un po' la pelle rispetto al fatto che un dibattito così complesso venga gestito soltanto per questioni, appunto, di pancia.
Purtroppo sì, sono totalmente d'accordo con quello che dici. Noi veniamo da alcuni anni, da un periodo che aveva fatto da questo punto di vista ben sperare, perché c'era stata un'attenzione verso le nostre carceri che mai si era riscontrata dal dopoguerra in poi, dovuto, o quantomeno, diciamo, dalla riforma del 75, dovuto al gennaio 2010, dichiarazione dell'emergenza penitenziaria per il sovraffollamento, 2013 sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che condanna l'Italia per violazione dell'articolo 3, che è uno degli articoli fondamentali della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo in relazione al sovraffollamento carcerario, Giorgio Napolitano che per la prima volta dà un messaggio alle Camere e lo dà sul carcere. Quindi per la prima volta i giornali parlavano di carcere non con il trafiletto in ottava pagina, ma addirittura in apertura, no? E quindi le persone avevano preso consapevolezza e le autorità italiane avevano adottato una serie di misure riformatrici che avevano fatto del bene al nostro carcere. Dopodiché, finito l'effetto di questi tre fattori che in qualche modo ho raccontato, abbassato lo sguardo del Consiglio d'Europa sull'Italia perché bene o male aveva adempiuto a quello che la sentenza Torreggiani gli aveva detto di fare, e siamo tornati nell'indifferenza, e quindi di nuovo il carcere fa notizia solamente quando c'è qualcosa di eclatante come quello di ieri, o quando sotto elezioni si può dire ci vuole più sicurezza, buttiamo la chiave, o cose di questo tipo.
Bene, Susanna, grazie del tuo intervento. Buon lavoro e buona
grazie
giornata.
Grazie a voi. Buona giornata, buon lavoro a voi.
Ringrazio.